No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
È la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi, sta per concludere una settimana esaltante con una puntata che resterà negli annali di questo storico programma. Infatti Enrico Magrelli è già pronto al microfono perché oggi veramente facciamo una trasmissione nella quale crediamo molto. Dico bene Enrico Magrelli?
No, caro Stefano della casa, conveniva dirlo alla fine questo, perché poi quando si dice prima... Potrebbero esserci no, telefoni sarà che cadono, cose che...
Sarà un
e quindi comunque sarà però un disastro culturale, come è giusto che sia, visto che siamo a Radio 3, insomma, quindi con grande stile e con grande... L'avete letto dai social, no? Abbiamo tanti ospiti, vogliamo parlare di Bernardo Bertolucci, proprio perché sono delle iniziative che lo riguardano e... Il cinema dei grandi registi, così come dei grandi attori e grandi attrici, continua a vivere, visto che noi ci occupiamo di cinema, continuiamo poi a prestare attenzione a quello che accade. Hai delle notizie fondamentali tu?
Io francamente no, quindi credo che se tu non ne hai possiamo entrare subito
ne ho qualcuna e poi dopo cominciamo in modo che rispettiamo l'ordine delle cose con un po' di notizie. Allora è arrivata la notizia delle date del premercato, perché poi il vero mercato dovrebbe essere a luglio, ammesso che pandemia permettendo, di Cannes. Sono solo tre giorni, 25, 26 e 27 di maggio, riservato solo ai compratori, per cui non ci sono giornalisti, non ci sono persone che cercano i film per i festival. Poi mi fa molto piacere segnalare una cosa, anche perché appunto poi avremo un ospite che ovviamente ha un cognome che ha a che fare con quello che vi sto per dire. È cominciato ieri sera, ci sarà anche stasera e anche domani, al teatro Out Off di Milano alle 21, quindi dopo la trasmissione, dopo Tre Soldi, e potete collegarvi in streaming sia sulla pagina Facebook che su YouTube, e sono tre serate, come dicevo è cominciato ieri, su Franco Quadri, con testimonianze, dei video, degli incontri in cui si parla di teatro. Però è giusto ricordare che poi Franco Quadri ha anche varato, no, una collana della Ubu Libri in cui sono state poi fatte delle cose di cinema non indifferenti. Le ultime due cose molto rapidamente, per i più giovani tra i nostri ascoltatori, volendo, su Netflix c'è un film, proprio un teen movie italiano che si chiama Sulla stessa onda, ed è proprio il tentativo, no, di prendere ispirazione da quei film che poi hanno un grande successo per i cosiddetti giovani adulti, che è una categoria dello spirito oltre che anagrafica. Oggi sono state annunciate le candidature del Davide di Donatello, che verrà assegnato l'11 di maggio. Io vi cito soltanto quelli che sono i migliori film, poi adesso vedremo poi chi vincerà: Favolacce, Amamet, Le sorelle Macaluso, Miss Marx e Volevo nascondermi. Questa è stata la scelta nella preselezione per costruire le cinquine. Queste erano le notizie di oggi. Forse, Steve, che dici? Partiamo con la musica? Sì.
Ma io direi di sì.
My baby.
bella questa canzone, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, è contenuta nella colonna sonora del film Io ballo da solo, che è uno dei tanti film che ci ha regalato nella sua lunga e importante carriera Bernardo Bertolucci. È a lui che dedichiamo questa puntata. Pochi giorni fa sarebbe stato il suo 80° compleanno, ci sono molte cose che lo ricordano. Io sono molto contento di dare il benvenuto, sono venute di nuovo a trovarci qui a Hollywood Party due persone molto legate a Bernardo Bertolucci che continuano in qualche modo il suo lavoro. Sua moglie è Claire Piplo. Ciao Claire, buonasera.
Buonasera.
E insieme a lei c'è Tiziana Loporto, è già stata nostra ospite. Tiziana Loporto, oltre a essere una grande traduttrice dall'inglese, è colei che alla Cineteca di Bologna si occupa in modo particolare del fondo dedicato a Bernardo Bertolucci. Benvenuta Tiziana Loporto.
Buonasera.
Bentornata. Allora io comincerei proprio con questo fatto. Come sta andando avanti questo che consiste nel caricare appunto su questo sito materiali che riguardano il grande contributo che Bernardo Bertolucci ha dato non solo alla storia del cinema ma in generale credo alla storia della cultura di questo paese, non solo di questo paese. Quali sono le novità? Non so chi vuole incominciare, se Tiziana Loporto o Claire Peplo.
No, forse Tiziana, che ha fatto molto lavoro su questo.
In realtà quando ci siamo lasciati l'ultima volta avevamo detto appunto che era l'inizio di questo sito che è bernardobertolucci.org, che fa un po' da contenitore del quantità di materiale che è in parte nello studio di Bernardo, in parte da trovare appunto grazie ai suoi collaboratori, a chi ha lavorato con lui, e ci eravamo detti è come tentare di riempire l'oceano, e rimane così. Adesso è passato più di un anno ed è sempre così. Il metodo con cui procediamo è appunto cercare di fare un percorso anche un po' sentimentale, non so, adesso ad esempio appunto prima era la canzone di Io ballo da sola di Stealing Beauty, e il 29 metteremo online uno speciale sul film su Io ballo da sola, perché sono i 25 anni, è uscito nel 96, e tra i materiali abbiamo trovato un fax di Bjork che appunto doveva essere la colonna sonora di quel film. È bellissima, chiunque l'ha visto lo sa, perché è una colonna sonora che racconta un po' la musica di quel momento esatto, cioè esattamente quello che ascoltavamo dai Gotham Project ai Portishead a Liz Fair in quegli anni. Appunto abbiamo trovato questo fax, che è la canzone che manca, quella di Bjork, in cui Bjork si scusa con tre pagine di fax piene di disegnini, di cuori, si spende in scuse perché non riesce a registrare in tempo la canzone che avrebbe dovuto essere nel disco. Quindi trovare questi materiali, anche perché per esempio i fax è una cosa che prima o poi scompariranno, sbiadiscono. Avere il sito dà la possibilità di scansionarli, di metterli in rete, di rendere fruibili che appunto siano fax, siano scritti di Bernardo, siano foto ritrovate, e poi è anche un modo per tenere le fila anche con il mondo di fuori, cioè capita che ci scrivano collaboratori di Bernardo, persone che l'hanno incontrato per mandarci foto, materiali o altre cose che continuiamo a raccogliere appunto in questa cosa virtuale. Per il suo compleanno abbiamo messo online, è stata pubblicata dalla nave di Teseo la lezio che lui ha tenuto a Parma nel 2014 quando ha preso la laurea honoris causa, in un piccolo libro, e durante la cerimonia appunto del conferimento della laurea aveva mostrato dei video Bernardo, quindi Jacopo Quadri ci ha aiutato montando questi video. In particolare sono un video che si chiama Casarola di Lorenzo Castore, che contiene varie immagini girate a Casarola di Antonio Marchi, dello stesso Bernardo, di Stefano Consiglio, e poi Scarpette Rosse, che invece è l'ultimo corto fatto da Bernardo, che era stato presentato a Venezia.
No, ma infatti è un lavoro prezioso, appunto bernardobertuccio.org se volete andare a vedere, e come giustamente diceva Tiziana Loporto, è una quantità di materiale infinito, no? Perché così, così come le tante interviste fatte da Bernardo Bertolucci proprio lo ricorda in questo Il mistero del cinema, no? Che citavi prima, Tiziana. Claire ha scritto una prefazione molto, molto bella, secondo me, a questo libro. E Claire, vorrei proprio invitarti a soffermarti ancora una volta su questo stupore, no? Che nasce dalle parole che Bernardo ha scritto, ha detto, sì, e che è uno stupore che colpisce il lettore, ma è uno stupore che ha anche Bernardo Bertolucci, no? Nel momento in cui parla o scrive. Però io taccio a questo punto perché voglio vogliamo sentire te.
Cioè, suo stupore è meraviglia, di meraviglia di quello intorno a lui, quindi è proprio la qualità anche del suo cinema che guarda in un modo musicale quasi, come muove la macchina sempre, che carezza gli oggetti, le persone, i paesaggi, ma con un amore musicale e poetico che proprio nasce dal suo bisogno di in qualche modo prendere proprio amore, di cattare le cose che lo stupivano.
No, infatti spesso alcune inquadrature o alcuni movimenti di macchina nei film di Bernardo Bertolucci sembra veramente come se il regista volesse abbracciare quello che sta mettendo in scena per lo spettatore, no? E questa è una cosa davvero che continua a stupire, a colpire, a emozionare lo spettatore. Noi vogliamo ascoltare subito una scena da un film che secondo me bisognerebbe rivedere e ripensare, no? Perché poi all'epoca secondo me non fu accolto come doveva, ed è un film molto importante anche perché poi segna un passaggio, no? di lavoro, di prospettiva, di geografie, ed è La tragedia di un uomo ridicolo.
Moleto, il paese dove abitava il prete operaio. E il tempo non passava mai. Mi sentivo così inutile e ridicolo. Sono contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma sono contento. Ho visto arrivare l'autunno. Potrei dire anche l'ora, alle 4:30 del pomeriggio. A Barbara non avevo detto niente del mio incontro con Adelfo. Era la prima volta che tenevo un segreto. Per questo facevo fatica a incontrarla.
Che bel film era La tragedia di un uomo ridicolo. È proprio bello ricordarlo perché, come dicevamo, infatti è un film che non ha forse avuto tutto il successo che meritava. Io vorrei chiedere qualcosa in più a Tiziana Loporto. Ha detto una cosa molto bella, un percorso sentimentale dentro i materiali lasciati da Bernardo Bertolucci, dalle persone che hanno collaborato con lui. Ci fai un esempio di questo percorso sentimentale? Per esempio un qualcosa stai lavorando e che in modo particolare ti soddisfa proprio perché sei riuscita a creare quel cotè sentimentale di cui stavi parlando prima?
Ma sai, il lato sentimentale è il fatto che a volte gli oggetti ti parlano, cioè tu sei là nella stanza, nello studio, stai cercando, non so, una rassegna stampa
dell'ultimo imperatore è salta fuori la lettera degli Oscar che misteriosamente era insieme alla rassegna stampa giapponese, non era conservata in maniera come uno si aspetta. Allora lì dici, vabbè, facciamo, lavoriamo in quella direzione. O faccio un altro esempio: un po' di tempo fa abbiamo trovato questa lettera bellissima di Paul Wolf in cui Bernardo gli aveva scritto durante la lavorazione del Tè nel deserto per chiedergli quali libri si porteranno Kit e Port nel loro viaggio nel deserto, e c'è questa lettera bellissima scritta a mano di Paul Bowles in cui fa la lista di libri ed entrambi li trattano come se fossero delle persone vere, che è come giusto che vengano trattati i personaggi di un film prima e durante le riprese. Quindi quella cosa lì mi indica la direzione, ci indica la direzione, ci diciamo vabbè, allora lavoriamo su quello. Una cosa su cui ho iniziato a lavorare tra i materiali di Bernardo, sono ancora all'inizio, dobbiamo ancora lavorarci e tutto, sarebbe bello fare uno speciale sui film non realizzati. Su Red Hardest ci sono tutti i sopralluoghi, che è uno da, appunto, dei famosi film fantasma che avrebbe dovuto girare, però lì c'è un materiale iconografico anche importante al di là della sceneggiatura, che bella. Ecco, lì dove trovi dei materiali iconografici ancora la storia non è stata raccontata, è una direzione giusta ed è quella cosa lì, perché tu stai cercando, salta fuori il fascicolo con tutti i sopralluoghi del film e pensi che quell'oggetto ti sta parlando, ha bisogno della tua attenzione in quel momento. Visto che il materiale è vastissimo, possiamo prenderci questo lusso di lavorare come dei rabdomanti e di ascoltare cosa dicono gli oggetti. Tanto tutto quanto è importante. Prima o poi che andrà studiato, prima o poi verrà messo nel sito.
Ma poi non c'è neanche, non ci deve essere fretta, naturalmente. Io saluto,
anche,
le coinvolgiamo fra un... Prego, Claire.
No, certo. C'era anche Gesualdo, su cui è un altro sceneggiatore su cui ho lavorato a lungo, certo. E White Hotel, sì.
Senti Claire, Bernardo Bertolucci era ordinato nel tenere appunto le sue carte,
no,
i ritagli?
No, no,
affatto. No, immaginavo. Immaginavo.
Cristiana l'avrà visto. Sì.
No, quello è sicuro.
È una grafia illeggibile che io adesso, certo, ho imparato, quindi la so riconoscere.
Quasi da medico, insomma. Ecco.
Sì.
Vabbè, uno si può far aiutare da un farmacista in quel caso, insomma, sono abituato a decifrare qualunque cosa. Volevamo dare il benvenuto alla nostra conversazione anche a Michele Guerra. Michele Guerra è un docente universitario, è un saggista di un certo livello, come direbbe Crozza, ma lo dico sul serio, ed è anche soprattutto un bravissimo, eccellente assessore alla cultura proprio a Parma. Michele, dobbiamo anche a te se esiste questo libro, Il mistero del cinema. Non lo chiamo libricino perché è così denso che è come se fosse,
esatto,
500 pagine, ma si legge con una facilità, una leggerezza totale. Michele, Bernardo e Parma, cosa sta facendo, cosa sta pensando Parma per Bernardo?
Parma, intanto buonasera a tutti, ciao Enrico, ciao Steve, e grazie di questo invito. Parma si appresta a raccogliere l'archivio Bertolucci, quindi l'archivio di Bernardo, di Giuseppe e la parte di Attilio che non è conservata all'archivio di Stato, che verranno a trovarsi a Palazzo Pigorini, che è una sede molto prestigiosa nel centro della città. Naturalmente questo comporta un lavoro di squadra fatto con la Cineteca di Bologna, con la famiglia, con la Fondazione Solares, proprio per riuscire a fare di Parma il centro propulsore di quella che sarà tutta la ricerca e la cultura che verrà fuori da quello che io auspico diventi un centro studi legato alla famiglia Bertolucci, considerando che effettivamente parliamo di una famiglia piuttosto unica del secondo Novecento italiano, in cui un padre e due figli sono riusciti nei rispettivi campi a raggiungere i risultati che hanno raggiunto. E devo dire che questo rapporto, soprattutto con Bernardo, si è rinsaldato moltissimo 7 anni fa, appunto in occasione della laurea honoris causa che ha segnato dopo molti anni il ritorno di Bernardo in città, un ritorno in grande stile in cui Parma si è davvero rispecchiata e ritrovata nella poetica di questo suo illustre concittadino. E Bernardo credo abbia vissuto un momento di forte emozione perché, come diceva lui in quei giorni, è tornato a Parma come l'ultimo dei Bertolucci. Era mancato da poco anche Giuseppe, e Attilio era scomparso anni prima, e quindi lui, facendo un po' il verso naturalmente al suo grande film The Last Emperor, credo che ci fosse anche questo ammiccamento, in questa dell'ironia che caratterizzava Bernardo, diceva: eccomi, sono l'ultimo Bertolucci, come a dire sono rimasto io qui a testimoniare una storia culturale lunghissima. E credo siano stati giorni importanti quelli della laurea honoris causa, coronati da questo testo bellissimo che è stato un mio cruccio non poter rendere pubblico subito, perché Bernardo era un po' schivo, diceva: ma insomma non mi sembra una cosa che meriti di essere pubblicata, teniamola comunque ferma. Invece, come avete visto tutti, è un testo straordinario. E così, quando si avvicinava l'occasione degli 80 anni, questo compleanno che in città abbiamo cercato di festeggiare quasi come se Bernardo fosse con noi, ne ho parlato a Claire ed è venuta fuori questa bella idea che poi Elisabetta Sgarbi e Nave di Teseo hanno reso possibile.
Allora, io mi stanno arrivando tanti messaggi al 3355634296, ne leggo solo due, poi c'è una domanda che forse possiamo girare a Claire e a Tiziana, a Claire Pepolo e a Tiziana Loporto. Ivan ci scrive: splendido La tragedia di un uomo ridicolo, uno sguardo lucido e dolente dell'Italia di allora e di oggi. Poi invece Paola dice: il mio Bertolucci è Novecento, opera utopica, oggi impensabile. Poi la domanda ve la giro dopo. Ascoltiamo ora Prima della rivoluzione.
A me mi basta che sia riuscito a inventare una donna così. Tra 20 anni, Anna Carina, sarà come per noi oggi Louise Brooks. Rappresenterà un'epoca intera, dico bene o dico male. Il miracolo del cinema è questo per me. Niente ti dà più il senso del 1946, per esempio, della coppia Humphrey Bogart e Lauren Bacall nel Big Sleep di Oaks. Ma io ti sto annoiando con questo discorso. Dico bene o dico male?
No, scusami, stavo pensando a me.
Anche quando sei entrato al cinema Orfeo pensavi a dell'altro, dico bene o dico male?
Guarda, non so neanche che film ho visto. Sono entrato così, era un'ora che giravo per strada.
Io invece sono entrato alle 6. 6 e 2, 8 e 2, 10. L'ho visto 2 volte.
A certi film non li sopporto.
Vertigo 8 volte. Viaggio in Italia 15 volte. E tu puoi vivere senza Hitchcock e Rossellini.
Ma tu sei un drogato, ma cosa vuoi farmi? Il processo stasera?
Voi dite che René e Godard fanno dei film di evasione, infame e infame, molto più engagé di tutti i film di De Santis e Lizzani, in un certo senso anche di Franco Rosi, insisto.
Ma tu sei matto? Eh sì, scusami, spiegati meglio, sennò vuol dire che mi stai prendendo in giro.
Il cinema è un patto di stile, lo stile è un patto morale. Non mi segui più, cosa ti succede?
Sono innamorato, ecco.
Ah beh, ma allora il problema diventa di contenuto. Non è più di stile.
Mi accorgo che non mi era mai successo prima. Non sapevo cosa volesse dire esserci dentro.
Racconta, dai.
Mi è sconosciuto, non capisco più niente.
Credevi che l'amore fosse una sovrastruttura, e invece la donna è donna. Capitano delle cose nella vita di cui così, subito, profondamente, non si appare il senso. Ma sono importanti, ti cambiano anche.
Questa era una scena da Prima della rivoluzione, nella piena epoca della cinefilia. Avete sentito, no? Il gioco sui nomi, lo scambio, le opinioni sui nomi, che meraviglia assoluta. La domanda invece che è arrivata non è firmata, e voleva sapere l'ascoltatrice o l'ascoltatore, dice qual è il titolo. In realtà poi sono stati citati due titoli. Quali sono i titoli e di che cosa parlano i film non realizzati da Bertolucci? Chi ci aiuta? Tiziana Loporto, Clara Pepolo?
Gesualdo è sul musicista napoletano che è stato molto, che poi è morto, ha ucciso la moglie, ma è stata una storia molto drammatica e musica molto importante che anche Stravinsky ha scoperto e ci ha lavorato molto. Red Harvest era un libro di Dashiell Hammett che voleva molto fare questa storia, si svolgeva in America, c'era proprio la nascita dei unions. E poi l'altro libro è White Hotel, che si svolge una cosa molto freudiana, molto molto di Dani Sposa.
Certo.
È molto forte anche quello. Sono due che era molto appassionata di queste storie.
E credo che guarda, Claire Peplow ci
1934 dal romanzo di Moravia.
Ah, ok. Sì, guarda, noi ci prenotiamo, Claire Peplow e Tiziana Loporto, ci prenotiamo qui a Hollywood Party per cercare di far rivivere questi film che purtroppo non sono stati realizzati, che dal tuo racconto ci fa venire veramente voglia di vederle, di sognarle queste immagini, perché insomma noi siamo veramente bertolucciani qui a Hollywood Party, convinti e rigorosi e infrangibili. Io do il benvenuto anche a Jacopo Quadri, è stato citato prima da Tiziana Loporto come colui che ha fatto il montaggio dei film di Bertolucci che sono stati proiettati a Parma in occasione di questa laurea honoris causa. Jacopo, ci sei? Benvenuto.
Eccomi.
A Hollywood Party.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao,
ciao
a tutti.
Allora, qui ci sono Claire Peplow, c'è Tiziana Loporto, c'è anche Michele Guerra, insomma c'è tutto il gruppo. Raccontaci come hai fatto questo lavoro. Credo che sia per uno che fa il tuo mestiere, insomma, Jacopo Quadri è uno dei più grandi montatori italiani che ci sia adesso, da un po' di tempo anche regista. Mi farebbe piacere sapere come uno si confronta col corpus dei film di Bernardo Bertolucci. Che scelta hai fatto, con quale criterio?
Guarda, devo essere sincero, io non me lo ricordo, purtroppo. Mi ricordo che Bernardo mi chiese di fare quello, cioè praticamente quello che vuoi, con la libertà sempre che chiedeva, che dava Bernardo, i suoi creatori, con la sua generosità meravigliosa. E quindi io la presi un po', mi ricordo, me la presi un po', iniziava con 900, è nato, questo mi ricordo. Quindi c'erano, adesso però ecco, ho fatto un filo un po' su, con punto di vista dei bambini, insomma, una cosa un po' mia, ci avevo messo, ecco. Poi a Bernardo era piaciuta e insomma, veramente però non mi ricordo. ecco, e questo è quello che posso dire due cose su Bernardo.
Tutto quello che vuoi, certo.
No, su come lo conobbi. Io lo conobbi la prima volta, forse Clara anche forse sa queste cose. La prima volta che lo vidi era al premio Ubu, e questa è un'occasione anche per ricordare mio padre, che 10 anni fa proprio scomparve, oggi è l'anniversario. La quarta edizione dei premi Ubu nel 1981 venne premiato per Tragedia di un uomo ridicolo a Milano, e lì insomma, così mio padre me lo presentò, io lo toccai, fu un momento già eccezionale per me, perché io ero innamorato conformista, e lì avevo 15 anni. E poi feci di tutto per vederlo sul set dell'Ultimo Imperatore, e con la mia moglie Paola fecimo un viaggio nell'86, l'estate 86, in Transiberiana, da Roma, insomma, fino a Pechino, per arrivare sul set, e dove però fummo cacciati perché eravamo semplicemente degli intrusi italiani in un set meraviglioso nella Città Proibita. Insomma, questo era il mio primo avvicinamento a Bernardo, che poi si è concretizzato un po' meglio più o meno 89-90, quando stava lui montando con Gabriele Cristiani Il Tenere Deserto, e io ero a Londra, diciamo, per studiare l'inglese, e mi ero riuscito a infilare nel documentario, come assistente al montaggio, nel documentario che Gabriele Cristiani stava facendo in parallelo al montaggio, il documentario backstage sul Tenere Deserto, che poi dopo ho anche montato. Insomma, un lungo avvicinamento proprio a Bernardo, che poi mi chiamò a montare l'assedio nel 97-98. E ecco, insomma, ho detto tutto sul mio percorso da appassionato.
Percorso anche lungo, transiberiana fino a Pechino, per poi essere espulso dal set, non è male, devo dire. No, vogliamo ascoltare un'altra clip?
C'era Serena, che era il regista meravigliosa, che però appunto in questo deserto, perché appunto non c'era turismo all'epoca, soprattutto non c'erano stranieri, però insomma noi c'eravamo e quindi ci hanno notato subito due giovani così, che non si sapeva bene, insomma, fumo proprio cacciati, e poi io mi dovetti appostare all'hotel Beijing per giorni per riuscire a incrociarlo lui e per dirgli appunto: guarda che ti ho incontrato una volta ai primi Ubu, e lui poi appunto ci accolse, insomma, per un giorno, qualche ora, poi fumo sul set, ecco. Giusto per respirare, per dare anche un senso a questo viaggio così lungo.
Vabbè. Sei uno stalker dell'estetica, quindi esatto. Quindi sei innocente, però insomma. Vogliamo ascoltare una scena da The Dreamers?
La differenza fra Keaton e Chaplin è come la differenza tra la prosa e la poesia, fra l'aristocratico e il vagabondo, fra l'eccentricità e il misticismo, fra l'uomo come macchina e l'uomo come angelo. Qua no?
È bello. Salvo che per me non c'è paragone, Fredman.
Perché? Perché c'è appena incomparabile?
No, perché Keaton è incomparabile.
Keaton?
Sì.
Secondo te Keaton è più grande di Chaplin?
Assolutamente sì.
Non direi sul serio?
Sì che dico sul serio.
Ma no, stai anche matto.
Ma smettila, Teo. Prima cosa, non puoi negare che Keaton sia più comico di Chaplin.
Sì che lo nego.
Tu non pensi che Keaton sia più comico di Chaplin?
Penso che nessuno sia più comico di Chaplin.
Keaton è più comico, perfino quando non fa niente è comico. E sembra Godard. Keaton era un regista vero. A Chaplin non è mai interessato altro che la sua performance personale, il suo ego.
Sono un mare di cazzate.
Non sono un mare di cazzate.
Invece sì. A volte penso che voi americani non capite un cazzo della vostra cultura. Nessuna meraviglia che non abbiate capito Jerry Lewis.
No, non farmi nemmeno cominciare a parlare di Jerry Lewis.
Senti, Matthew, quando Chaplin voleva ottenere un bel effetto cinematografico, sapeva come fare.
Meglio di Keaton, meglio di chiunque altro. Ricordi l'ultima inquadratura di Luci della città? Chaplin guarda la fioraia. Lei guarda Chaplin. E non dimenticare che la fioraia era cieca e questa è la prima volta che lo vede. È come se attraverso gli occhi di lei anche noi lo vedessimo per la prima volta. Charlie Chaplin, Charlo, l'uomo più famoso al mondo. Ed è come se non l'avessimo mai visto prima.
Questa è una scena di The Dreamers. Vi abbiamo fatto sentire qualche minuto fa, prima della rivoluzione, e quindi questa eco che c'è, no, fra nei discorsi dei personaggi rispetto al cinema, è una cosa davvero emozionante per chi ama il cinema. Volevo chiedere, prima Michele Guerra ci diceva appunto che ci sono state delle resistenze da parte di Bernardo Bertolucci, no, per poi dare il via alla pubblicazione della lezione che aveva fatto all'università. Da quello che ho capito leggendo la tua postfazione, Michele Guerra, qualche problema c'è stato anche nel convincerlo a scrivere un testo, o ho capito male?
No, hai capito perfettamente, è una cosa anche un po' comica, nel senso che Bernardo finalmente accetta di ricevere questa laurea honoris causa, quindi con enorme soddisfazione dell'allora rettore dell'Ateneo e di tutto l'Ateneo, e poi tocca a me comunicargli che doveva fare la tesi, perché anche il laureato honoris causa, per quanto famoso e pluripremiato come Bernardo, deve consegnare all'università un elaborato scritto, e io ho negli occhi, come scrivo anche nella postfazione, il volto di Bernardo mentre gli comunico che deve scrivere una tesi di laurea, come a dire, ma quindi c'è la fregatura, mi costringete a scrivere, non se ne parla neanche, cioè io andrò a braccio, per cui non consegnerò nulla, e lì naturalmente la burocrazia italiana crea l'inghippo, per cui dicono: se lui non consegna la tesi non possiamo dargli il diploma di laurea, e per cui arriviamo a questa trattativa, lui dice: guarda, vieni da me, passiamo un paio di pomeriggi insieme, io ti parlo di quello che mi piacerebbe dire a Parma e tu nel frattempo registri, annoti, prendi appunti e mi aiuti a preparare questo elaborato. Naturalmente così abbiamo fatto. Per me sono stati due pomeriggi indimenticabili perché Bernardo andava a ruota libera, ma aveva fissa in testa l'idea di tornare appunto all'origine di questo mistero del cinema. Il tema del mistero, lo si è detto anche in questa puntata, è un tema che torna molto nella poetica di Bernardo. Non è un caso che la sua prima raccolta di poesie si intitolasse proprio In cerca del mistero, che era una citazione pascoliana, però gli permetteva già di farci capire che lui per tutta la vita sarebbe andato in cerca di un mistero che alla fine ovviamente non ha risolto. E sentire Bernardo, dopo 50 anni di carriera cinematografica, parlare ancora del cinema con la fascinazione e quasi anche l'ingenuità di chi per la prima volta vede apparire l'immagine sullo schermo, la vede impressionarsi sulla pellicola, è stato qualcosa davvero di molto forte, perché lì capisci l'istinto dell'artista vero, che in qualche modo non si è mai adagiato su quello che era il suo stesso successo, ma ha cercato costantemente di vivere carnalmente, visceralmente il film. La sequenza che abbiamo appena ascoltato di The Dreamers, poi in contatto con quella di La Rivoluzione, la cinefilia di Bernardo, la cinefilia è una forma di amore così forte, così irrazionale, che presuppone anche l'odio. Infatti poi tutti si scannano sulla base di cose che sembrano avere poco valore. Io ho ritrovato quello stesso amore.
Bene, e questo mi sembra molto, molto importante. Io ringrazio tantissimo Claire Piplo, Tiziana Loporto, Jacopo Quadri, Michele Guerra. Hanno contribuito ciascuno di loro a rendere viva questa trasmissione, vivo il ricordo di Bernardo Bertolucci, ci fa veramente molto piacere. Vi ringraziamo e vi salutiamo con un brano del Novecento che è stato molto, molto richiesto dai nostri ascoltatori. Grazie, arrivederci a tutti.
Da Malgate. Sentite, il comunismo è furbo, fa leva sui vostri sentimenti. Come fa questo bel gattino che vi frega proprio sui sentimenti, no? Il comunismo è un'epidemia. Può distruggere il mondo, venite fuori. Facciamo finta che questo gatto abbia il comunismo. Voi non dovete preoccuparvi per lui, ma dovete pensare a tutti gli altri gatti del mondo e dovete proteggerli. Dovete preservarli dall'epidemia. Gli occhi fissi su questo gatto. Dovete dirvi, quello non è un bel gattino. Quello è un comunista. E dovete distruggerlo!
Allarme! E questo era Novecento, se può piacere sentirlo. Il premio internazionale Cine Arti, La Chioma di Berenice, che si svolgerà il 31 marzo in streaming su My Movies dalle 21.30, che è il premio che la Confederazione Nazionale dell'Artigianato conferisce agli artigiani del nostro cinema. Quest'anno il premio per la cinematografia all'interno di questo premio andrà a una persona che ci fa molto piacere che sia con noi, anche perché tra l'altro c'entra con quello che stiamo facendo, perché Vittorio Storaro, benvenuto Vittorio Storaro, Hollywood Party, benvenuto.
La ringrazio del benvenuto e sono veramente benvenuto, perché credo che il rapporto con Bernardo Bertolucci mi riguardi.
Certo. Anche perché Vittorio Storaro sta restaurando a Cinecittà proprio il piccolo Buddha, uno dei tanti grandi film nei quali Bernardo Bertolucci ci ha dato tanto. Vittorio Storaro, questo lavoro è un lavoro molto importante, credo, no?
Sì, ma non è solo questo. Cioè, c'è un progetto che si chiama Vittorio Storaro nei film di Bernardo Bertolucci, che mi ha aiutato molto in questo periodo di chiusura, di questo momento diciamo di sconforto per tutto quello che sono le possibilità di vedere spettacolo, teatro, cinema eccetera eccetera, perché ho voluto non essere succube di una diciamo di una pandemia che mi obbligava ad essere chiuse, ma di utilizzare uno spazio che mi obbligava a stare solo in casa per controllare un pochino, riguardare un pochino quello che è stato il mio passato, per capire meglio il mio presente e capire quello che sarà il mio futuro, e quindi ho ideato questo progetto. È un progetto che riguarda veramente il rapporto individuale, personale di Vittorio con Bernardo. Da quando l'ho conosciuto nel 1963, in prima della rivoluzione, io ero allora un assistente operatore, a quando poi lui dal 69 mi chiamò per essere, ricordandosi come io lavoravo, queste furono le sue parole, dopo che ha visto il mio primo film Giovinezza Giovinezza, diretto da Franco Rossi, e dice: Vittorio, ti chiamo perché mi ricordo come tu, come assistente, eri dedito, concentrato, mi seguivi in un certo modo, amerei cominciare con te un nuovo percorso, comincio Strategia del Ragno, un piccolo film per la Rai. Ma dopo Strategia del Ragno c'è stato Il Conformista, e dopo Il Conformista c'è stato Ultimo Tango a Parigi, e dopo Ultimo Tango a Parigi c'è stato Il 900 atto 1 e Il 900 atto 2, e dopo Il 900 c'è stata La Luna, e dopo La Luna c'è stato L'Ultimo Imperatore, e dopo L'Ultimo Imperatore c'è stato Shelter in Sky, e dopo Shelter in Sky Il Piccolo Buddha.
Beh,
e tutta questa serie di 10 film in pratica io l'ho voluto mettere in un libro che sto quasi finendo, in una mostra fotografica che sto preparando, in cui mi faccio immagini io da un po' da sempre, in doppia esposizione direttamente nella macchina fotografica, che riguardano esclusivamente questi 10 progetti. E poi la cosa più importante e fondamentale, quello che lei accennava, è il restauro di tutti e 10 film. E proprio al laboratorio di Cinecittà ho cominciato da circa un mese. Abbiamo completato Il Piccolo Buddha, stiamo realizzando 900, ho già fatto una buona parte dell'atto 1 e da martedì inizio l'atto 2 e andrò avanti piano piano finché completerò tutte e 10 progetti. Ma non si ferma qui questo progetto. Una delle cose più importanti sarà non soltanto il restauro, ma la conservazione. In quanto noi restaurando arriviamo a completare dei master in alta definizione, ma anche in un sistema che è completamente nuovo ancora e non è ancora disponibile sul mercato, che è l'HDR, cioè High Dynamic Range, che è un sistema ancora più alto di qualità. Detto questo, questi due master andranno conservati con un sistema nuovissimo, anche se è stato inventato dalla Kodak nel 2001, ma poi non è stato purtroppo utilizzato, è stato ripreso da un mio caro amico a Los Angeles, e è quello che salverà, credo, veramente tutte le immagini cinematografiche, fotografiche, televisive, eccetera, nel mondo. E proprio da questo progetto di Storaro Bertolucci prende il via, in quanto abbiamo dato la garanzia a Cinecittà di acquistare un prototipo di questo sistema, di questo mio caro amico, e sarà pronto entro un anno, non è ancora completamente, diciamo, ci sono dei prototipi, non è ancora stabilito, ma entro un anno. Ma tutto il progetto Storaro nei film di Bertolucci durerà 3 anni almeno per completare il restauro e la conservazione di tutti e 10 progetti, e su questo sono felicissimo di fare una cosa di questo tipo, perché i miei 50 anni con Bernardo, 25 sul 7, ma gli altri 25, anche quando lui decise dopo Piccolo Buddha di proseguire il cammino da solo, io non l'ho mai abbandonato, ci siamo sempre incontrati, parlati, ho ristampato, trascritto sul nastro, sul disco, su Blu-ray, su qualsiasi cosa i nostri film, ho rifatto tutto il sistema. La cosa molto importante è che nel 95-96 Cinecittà International, che faceva ogni anno una grande presentazione di un regista importante italiano al Festival di Cannes, mi chiese di restaurare i film che avevo fatto con Bernardo. Io dissi: io lo faccio, però poi dobbiamo conservarli, perché altrimenti ogni volta che si restaura una cosa comunque si è perso una certa percentuale di informazioni, ma se non lo si fissa, se non lo si conserva, continuerà a deperire. All'epoca, nel momento dell'uso del fotochimico in cinema col film, c'era un sistema che poteva essere usato in questo, si chiamava Silver Master di separazione, era un sistema della Technicolor che registrava su 3 pellicole bianche e nero la memoria dei 3 monocromi rosso, verde e blu, i colori principali, e essendo bianco e nero non decolorava nel tempo. Questo è il modo in cui Los Angeles, con tutte le sue società, ha mantenuto tutti i grandi film nel tempo. Noi viviamo oggi ancora Via col vento perché è stato fissato con questo sistema. Ecco, io grazie all'aiuto che mi dette sia la società Kodak, la Technicolor, Cinecittà, abbiamo messo tutti e 10 i miei film che io ho fatto con Bernardo su quel sistema, e oggi con tutto un marchingegno abbastanza complesso di scannerizzazione di queste tre pellicole bianco e nero di ogni singolo colore, li recuperiamo, li mettiamo insieme, li correggiamo col colore, poi li passiamo in HDR e poi li conserviamo. È un sistema, diciamo, che riprende maggiormente tutte le informazioni che siamo riusciti a fissare nel 95, perché purtroppo molta gente non sa che il cinema digitale non è permanente, se non è anche ottimo.
È certo.
Questa è la cosa tragica del nostro cinema. Non c'è un film, a parte questi di Bertolucci, nella Cineteca italiana di Bologna, in Parigi, certo, nel Brasile, in tutti i paesi del mondo europei, perché quel sistema costava, certo, e noi non potevamo permetterci. Solo all'Hollywood usavano questo sistema.
Vittorio Storaro, io penso di,
grazie a questo sistema con Bernardo, di portarlo in Italia.
Vorrei veramente proseguire benissimo, futuro questo discorso, Vittorio Storaro, grazie mille. Purtroppo la trasmissione è finita, ma la rinvitiamo sicuramente per concludere questo discorso. Grazie ancora, Vittorio Storaro. Grazie.
Buon lavoro.
Essenziali di questo processo.
Certo, no? che è un progetto davvero molto importante. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, alla fine di questa settimana. La prossima settimana non andremo in onda, però non vi lasciamo da soli, no? Abbiamo accennato che abbiamo preparato, proprio per non lasciarvi così senza il cinema alla radio, una serie di appuntamenti. Il titolo è Tanto per cantà, che è il cinema alla radio per i 100 anni di Nino Manfredi. Vi ricordo alcuni titoli: si comincia domenica e si va avanti fino alla domenica dell'11 aprile. Noi poi torneremo in onda tutti i giorni, quindi si comincia con Per grazia ricevuta domenica, poi Motorizzati, il giorno successivo Una giornata decisiva, quindi qui siamo in un episodio, Trastevere, Vedo nudo, poi c'è una puntata dedicata a Nino Manfredi, doppiatore. Il 4 aprile riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico misteriosamente scomparso in Africa, e l'11 aprile Pane e cioccolata. Questo, quindi avete tante cose da ascoltare. Siamo alla fine di questa puntata, vi ringrazio tutte le persone che l'hanno realizzata, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, Alessandro Cesolini che ci ha mandato in onda, ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, con noi Tiziana Loporto, Claire Peplo, Michele Guerra, Jacopo Quadri, Vittorio Storaro e naturalmente Steve Della Casa e Enrico Magrelli, i due conducenti.
Alla prossima, arrivederci.